Volevo aggiungere soltanto una cosa che sa di artificio retorico, ma non lo è, secondo me. Io parlerei degli anni del 68, nel senso che si risolve anche quella strana incoerenza che tu trovai nel libro Amore, in lui invece che un romantico. In realtà è un processo di conquista e di liberazione che va avanti a partire prima del 66 e continua, e che ognuno ha vissuto anche individualmente per il suo retroterra, per le sue cose. Quindi poi la sintesi degli anni è anche quella, ma i percorsi individuali dentro questa scoperta di libertà furono con i propri tempi, personali. Quindi ecco, non è soltanto un artificio retorico, ma gli anni del 68, perché come dice lui, poi nel 69, e l'onda lunga arriverà anche alle riforme degli anni 70, che sono il frutto di quella dimensione lì.
È un po' difficoltoso tutte le cose. Allora, volevo dire che la grande riflessione che si pone, a mio avviso, è quella della differenza fra una situazione storica come quella dei decenni passati e quella attuale, appunto, come ci siamo detti, cioè questa praticamente uomo ha una dimensione a cui siamo arrivati, per cui c'è questa omogeneità, questa omologazione, no? Nelle idee praticamente non c'è altro, non c'è l'uscita, non c'è l'alternativa, non c'è il progetto, non c'è il cambiamento. E probabilmente è proprio, ecco, secondo me tutto questo, questa immobilità, è da riferirsi ad una profonda delusione storica. Secondo me ci troviamo di fronte ad un momento di grande stanchezza, di grande vuoto delle menti, dei cuori, delle persone. Per cui secondo me la cosa importante a questo punto è il progetto, la proposta. E anche perché sarà diversa, cioè c'è uno stacco rispetto a quello che è stato il Novecento. A mio avviso il problema c'entra anche un'interpretazione storica, cioè per me dobbiamo avere fiducia e guardare alla storia, alle vicende storiche, ad avere un'interpretazione della storia che sia la storia della libertà. Non guardare alle fasi, alle cadute, alle fasi, però dobbiamo avere questa fiducia, nel senso che può diventare, cioè affermare che la storia siamo noi e che può diventare questo momento veramente la storia degli uomini, per loro stessi. Naturalmente questo è il progetto, non mi ripeto, perché è il progetto del grande patto democratico che raccolga tutta, questa è la grande differenza, tutta la società proprio per maturità storica, per fase storica, ad un'idea di grandi valori, delle grandi finalità. Ecco, tutto secondo me si potrebbe basare sul riconoscimento di un progetto comune e di una comune aspirazione, e naturalmente tutto un discorso di sistema di tecnica, di sistema politico che attui questa prospettiva storica. E secondo me anche il grande compito adesso è lo studio e la ricerca riguardo alle più importanti categorie storiche del pensiero che le condizioni e la tradizione attuale ci consegnano.
Dunque, no, volevo solo dire una parola, cioè, sono d'accordo che viviamo forse in un'epoca di stanchezza, come dici tu, però secondo me c'è stato anche un lento e insensibile processo di degrado culturale, cioè la società nel suo complesso è andata sempre più sprofondando in in un dimenticare le cose, nel Si dice sempre che nessuno più guarda al passato, che il passato non interessa più, ma non è solo questione di ricordare il passato, è proprio il livello culturale che è sceso. E questo ha comportato anche il fatto che a fianco a questo degrado culturale c'è stato anche una, come risposta, diciamo, della grande industria, della grande produzione, uno sviluppo enorme del consumismo. Viviamo, come sappiamo tutti ormai, insomma, cosa banale dire, la società consumistica, ma la società consumistica cosa significa? È una società che soddisfa, crea dei bisogni per poi soddisfarli ad ogni livello e quindi crea un'assuefazione anche nelle persone. Ora, mettendo insieme questi due aspetti, questa assuefazione alla possibilità di soddisfare i bisogni e il degrado culturale, l'abbassamento del livello culturale della società, questa stanchezza, tutto questo insieme ha creato questa società da incubo nella quale ci troviamo a vivere. Faccio un ultimo esempio banale. Negli anni, fine anni 70, 80 al massimo, solo le classi più elevate potevano permettersi, che ne so, di comprarsi il cappotto più volte o di avere più televisori in casa o di avere una macchina o altre cose. Oggi, piano piano, con la nascita di tutta una serie di strutture commerciali nel campo dell'abbigliamento, degli elettrodomestici, eccetera, c'è un'offerta variegata di tutto, per cui chiunque può comprarsi il cappotto ogni anno. Ah, certo, non si può comprare il cappotto di Armani, ma si contende di comprare un cappotto, che ne so, da Zara, per dire un esempio, e quindi questo soddisfacimento dei bisogni porta ad una assuefazione, a non desiderare diciamo, delle trasformazioni sociali forti che possono invece creare delle strutture dove ci sia una reale eguaglianza, una libertà, eccetera.
Due parole velocissime sempre. Quello che colpisce naturalmente nella lettura del romanzo di Vincenzo è appunto questo che viene costantemente detto in tutti i nostri incontri: la diversità della vivacità e della dinamica di quegli anni e invece l'immobilità che sussiste come un presentismo acuto che porta a vivere una situazione di immobilità e di stagnazione, oltretutto in un cornice sempre più forte, in una cornice sempre più forte di diseguaglianze costanti e crescenti. Quindi manca un qualche cosa, un po' quello che già ha detto Rosalba prima, manca una cultura della progettualità. Quindi il 68 è stato, almeno a mio avviso, una spinta a vedere, noi la chiamiamo utopia, non sono tanto molto d'accordo sulla questione dell'utopia, perché una parola d'ordine che veniva anche dagli Stati Uniti era invece, parola d'ordine dico scherzando, naturalmente è uno slogan che a me ha sempre colpito e mi sono portato appresso, un concetto del pane e delle rose. Credo che sia fondamentale pensare ancora alla cultura della progettualità in termini del pane e delle rose, con cui appunto questo tipo di cultura nuova, innovativa, che dovrebbe trovare il suo luogo di riferimento soprattutto nella istituzione fondamentale che è la scuola. La scuola dovrebbe farsi appunto ancora una volta carico etico, pedagogico, e che dà la possibilità appunto progettuale di sottrarci all'inerzia e all'inedia che noi stiamo attraversando, quella del presente, e quindi dare una possibilità, con una grossa parola naturalmente progettuale, di un diritto all'insorgenza. Così viene detto anche da più altre parti dell'Europa.
cioè la progetto, insomma, gli ultimi due interventi hanno parlato di progetto, no? Ma si progetta quando si ha un disegno che preveda un cambiamento profondo nel futuro. Nella società contemporanea, come sappiamo, si vive nel presente, cioè la politica oggi è praticamente un'amministrazione da condominio. Cioè, c'è chi dice ti do 1.100 euro in più al mese, l'altro dice no, te ne do 90 perché 100 sforiamo la legge di stabilità, cioè, quindi, ma questo non è un progetto. Il progetto è dire io voglio una società fatta così, così e così, cioè una società dove ci sono delle reali trasformazioni. Facendomi appunto al 68, in quegli anni quando si parlava di trasformazione, si parlava di trasformazione sociale, cioè la parola rivoluzione significava trasformare le strutture della società. Trasformare le strutture della società significava dare vita a una società nuova. Tu parlavi di utopia, non lo so, vogliamo definire utopia, definiamo come vogliamo, però come io nel libro cerco di sottolineare è che al di là del giudizio positivo o negativo che si può dare sulla generazione del 68 o dell'ingenuità, se lo si vuole accusare di ingenuità nell'aver creduto in questi grandi progetti, io sottolineo invece che il fatto di averci creduto e di averci creduto davvero, il fatto di essersi battuti per realizzare un progetto di quel genere, proprio di palingenesi del mondo, e di averci creduto con tutto se stessi, insomma, è stata un'esperienza straordinaria. Ecco la giovinezza infinita. Aver vissuto una giovinezza fatta corredata da questi obiettivi, da queste utopie, però ha significato in primo luogo essere felici in quegli anni, cioè inseguire progetti così straordinari dà la felicità, perché ti senti la forza dentro di vivere un momento unico nella storia, di partecipare a qualcosa di straordinario. E questo possiamo chiamarlo felicità, è bello vivere esperienze di questo genere.
Fare una domanda, intanto volevo dire che oggi, a proposito di consumismo, purtroppo il consumismo è una religione, più vicino. E, si è un po' diffusa l'idea, io mi sono fatta l'idea che lei sia una persona molto immorale, per esempio. Immorale, sì, certo, perché la morale di oggi è quella del consumo. Se io non consumo e non sono una consumista perché devo consumare tre volte, tolgo il pane quotidiano agli operai, non faccio aprire aziende e blocco le industrie. Questa è una cosa terribile, veramente. Come si fa ad allevare delle generazioni all'interno di una situazione interiore di questo genere? Ma è molto difficile. Bisogna comprarne due di cappotti, perché altrimenti non si producono.
Insomma, il comunismo è morto, ma il consumismo non è morto.
No, anzi è diventato fondamentale nella nostra società, se vogliamo procurare il lavoro. Poi un'altra osservazione... Posso chiedere una cosa allo scrittore? A me interessano molto anche gli scrittori, non solo la storia, anche se sono stata rapita dal libro molto alla moda, ma veramente bello, di Aramburu, che effettivamente adesso vedo che la letteratura fornisce delle chiavi di accesso alla storia che sono meravigliose, perché avvicina alla storia attraverso le storie dei personaggi, degli uomini, delle persone. Allo scrittore io voglio chiedere questa cosa, visto che ho vissuto il 68 e per me il primo atto di liberazione, ero molto giovane ovviamente, è stato quello di potermi sciogliere i capelli, perché la mia famiglia mi impediva, la mia mamma mi impediva di sciogliermi i capelli perché era un atto veramente trasgressivo, di grande richiamo sessuale, quindi per carità, sempre sto capello cervello stretto, eccetera. Ecco, volevo chiederle questo. Ho visto questi ragazzi crescere, riempirsi di entusiasmo, come diceva lei, cosa che oggi non riesco a non riescono a fare, solo per i concerti riescono a farlo, per certi concerti. Lei, per la definizione e la strutturazione dei suoi personaggi, ha tenuto a mente qualcuno che veramente ha conosciuto, che lo ha ispirato, dei personaggi che sono esistiti in realtà, o ha ricavato questo da informazioni più o meno letterarie, giornalistiche? Questo, proprio un problema di tecnica.
Certo. Se le chiedi a lui, lui le fa la foto. Dunque, no, diciamo... Come prima ho detto, ho trovato difficoltà a scrivere questo romanzo perché sono partito da 15-16 anni fa, diciamo, dal raccontare molte esperienze di tipo autobiografico, che anche se modificandole, però fondamentalmente c'era questo autobiografismo che però rendeva il libro noioso, ecco, io stesso mi accorgevo che non andava. E poi piano piano l'ho riscritto varie volte fino a trovare una forma che mi è sembrata accettabile. I personaggi di cui parlo, diciamo, in realtà ci sono 5 personaggi principali, il narratore e 4 amici, una è una ragazza e poi altri 3 sono dei ragazzi. Di cui si racconta, come dicevo, anche la loro vita dopo il 68, fino ad arrivare ai giorni nostri, in realtà. E di queste persone io mi sono ispirato a degli amici che realmente ho conosciuto, come chi ha letto il libro, non so, il personaggio di Renato o quello di Claudio, a cui ho dedicato il libro perché purtroppo entrambi non ci sono più. E, ovviamente romanzando, rendendo narrativa la loro esperienza di vita, non ricopiando pedissequamente sulla base delle cose realmente accadute. Quindi mi sono rifatto, come pure... Nel libro c'è l'assalto all'università dei fascisti, quello l'ho vissuto io in prima persona purtroppo, anche se non nella maniera in cui poi dell'epilogo che c'è, ma comunque è un episodio che realmente ho vissuto e che ho descritto, però ovviamente sempre modificandolo, rendendolo, adattandolo alla storia, perché la difficoltà, ripeto, che ho trovato era quella di scrivere un romanzo, quindi di trasformare una serie di episodi in episodi storici, in episodi narrabili e dal punto di vista narrativo, accettabili da un punto di vista narrativo. Quindi bisogna creare una storia, creare dei sentimenti, eccetera. Quindi, come diceva lui, l'esperienza sentimentale che viene raccontata è quella del narratore, che la vive in un certo modo. Ah, e la vive in quel modo anche perché, ripeto, se leggerete il libro, perché la protagonista, Luchi, è una figura particolare che deve funzionare in quel modo perché appunto si possa parlare poi di giovinezza infinita, perché lei è un po' la metafora di questa giovinezza infinita. Vabbè, poi vediamo.
Io volevo aggiungere così un'osservazione che però probabilmente non potremo sviluppare perché ci porterebbe via. Si parla di politica, cambia la vita, non è il 68, probabilmente anche l'impegno politico che per noi ha significato dare vita appunto anche a questa esperienza, a questa storia, che però non è mai una politica neutra, cioè in realtà il 68 è anche l'inizio in cui c'è l'utopia, comincia a farsi, c'è il programma politico, la nascita dei gruppi, della critica dal PC, delle responsabilità, che quella dialettica tra i gruppi della sinistra in qualche modo poi forse ha smesso anche di elaborare questo progetto, insomma. Quindi una riflessione di quegli anni che poi prosegue non può, secondo me, prescindere dal sostanziare il termine politica, sennò altrimenti rimane un impegno, sì, certo, nasce così come impegno, come voglia, bisogno di giustizia, bisogno di libertà, ma poi assume immediatamente dei connotati appunto di analisi, di progetto, di lettura, di adesione a una prospettiva e a una transizione. Ecco, non credo che sia questo il caso, perché finiremmo veramente ancora una volta per costringere Vincenzo fuori dal suo racconto. Però ecco, una riflessione di questo tipo secondo me è fondamentale, altrimenti non si capisce neanche dove siamo arrivati, cioè nel senso qualche responsabilità. Quelli che hanno cominciato a fare politica allora ce l'hanno avuta, piccola, grande, sono storie che in qualche modo hanno inciso, hanno fallito, hanno fatto abbandonare all'impegno politico c'è molte generazioni, c'è la delusione, ecco. Quindi un pezzo di quella storia, secondo me, deve necessariamente fare i conti con la soggettività politica, che poi è la soggettività delle organizzazioni piccole e grandi che con quella società ci si sono misurate e che forse non hanno neanche colto le trasformazioni in atto, ne hanno colte soltanto un po'. Altrimenti sembra tutto ci è piovuto dal cielo, è una realtà metafisica, insomma.
Posso? Volevo, anche se a me interessa soprattutto la storia per motivi personali, però giustamente bisogna incanalarlo. Chiedevo a Vincenzo, se posso chiamarla così, come si è sostanziata la letteratura in Italia in quel periodo, in quei 2, 3, 4 anni cruciali, prima che venisse fuori anche il terrorismo, che la prima riunione mi pare fu in un albergo in Alto Adige proprio in quel periodo, fine 68, prime 69, quindi diciamo che la storia forse poi è quella che si realizza nella vita degli esseri umani, però in realtà sappiamo anche come poteva dirigersi e come in parte si è diretta. Io l'ho vissuta un po' per motivi professionali più dall'interno, questo problema del terrorismo, non parlo d'altro in questo senso, però mi interessa forse per reazione a quello che ho vissuto anch'io personalmente, ma non da terrorista, dalla parte delle istituzioni, diciamo. Mi interessa capire come ha agito, come può avere influenzato la letteratura e i letterati, i poeti, gli scrittori, che avevano forse un'influenza ancora maggiore allora rispetto a quelli di adesso, perché oggi c'è un'altra cosa, appunto, c'è il bel vivere che poi si sostanzia nel mangiare, insomma, non tanto nel pensare. Ecco, questa è la domanda. Come può inquadrare quel periodo di fine anni 60, inizi anni 70 della letteratura, tenendo presente che il 68 italiano deriva dal 68, chiaramente c'era tutto già a bollore, deriva dal 68 francese, ma deriva dal dicembre 64 degli Stati Uniti, dove un giovane che si chiamava Mario Savio, di origine italiana, il cui nonno era nato a Santa Caterina Vallermosa, provincia di Caltanissetta, questo per far capire, io sono di origine sicula, quindi ci tengo a dirla questa cosa, aveva dato inizio al 68 in America, 4 anni prima.
Uno dei problemi del 68, prima si diceva, diciamo, è stato l'isolamento, nel senso che sia sul piano politico che su quello culturale sono state scarsissime le adesioni, le condivisioni, le partecipazioni al movimento. Sul piano politico la forza più importante, il Partito Comunista, addirittura osteggiava il movimento studentesco e tutto quello che poi ha comportato successivamente. Gli intellettuali, dal punto di vista degli intellettuali, degli scrittori, non ci sono state partecipazioni, adesioni, condivisioni, tranne Balestrini, l'unico che ha detto qualcosa, insomma. Ma la letteratura, non il mondo letterario, il mondo degli intellettuali dell'epoca, non ha minimamente partecipato al movimento. Anzi, dal parte del movimento poi, come dico anche nel libro, si vedeva qualsiasi attività che si allontanasse dalla politica dall'attività politica, dall'impegno politico, dal fare politica, lo si vedeva come una perdita di tempo, un tradire l'impegno che era necessario per condurre avanti questa lotta straordinaria. Infatti il narratore, il protagonista del libro, che scopre di voler fare lo scrittore, comincia a scrivere delle cose, nel momento in cui poi aderisce a questa, alle lotte studentesche, mette da parte completamente i suoi interessi letterari, cioè perché li considera un lusso, un qualcosa che poteva allontanarlo come impegno da quello che invece era il vero impegno che, della sua vita. Quindi è un sacrificio, possiamo dire anche in questo senso, che nel libro viene fuori questa cosa, che questi giovani hanno, diciamo, come dire, se hanno vissuto un'esperienza straordinaria, vivendo questo grande sogno, questo grande progetto di libertà e di trasformazione sociale, però l'hanno vissuto con sacrificio, sacrificando ore, giorni, mesi e forse anni della loro giovinezza per realizzare questo sogno. E quindi mettendo tra parentesi tutta una serie di attività più ludiche che potevano, diciamo, essere tipiche, che sono tipiche della giovinezza, o vivendole solo in maniera parziale. Quindi non so se
se mi permette una brevissima replica, già lo dico ai cari amici, mi vedono rarissimamente perché abito in Prati e quindi è un po' particolare la cosa, ma qui a fine anni 62, gennaio 63, qui forse era la stessa stanza, venne Pasolini, perché io allora avevo 18 anni ed ero al primo anno d'università venuto dalla Sicilia, venne Pasolini. Ma non perché lui fosse, come dire, il relatore, era così, in mezzo al pubblico, e non eravamo neanche tanto più numerosi di adesso. E si mise seduto, non mi ricordo, su una specie di tavolino così, non con i piedi, seduto proprio, e a un certo momento, invitato, disse che stava per realizzare un nuovo film. Già aveva realizzato Mamma Roma, eccetera. Parliamo fine 62... tra dicembre 62 e gennaio febbraio 63, sono abbastanza preciso nel... E disse a noi, giovani e meno giovani, che stava per realizzare un film che si sarebbe chiamato Il Vangelo secondo Matteo. Lo disse qui, forse era proprio questa stanza. Caro Vincenzo, c'è stata una sommossa generale. Tutti a dire, io compreso, che i lavoratori non avevano bisogno di quei film, ma avevano bisogno di film con rivolte sociali, cioè il realismo socialista, chiamiamolo così, come, ecco, questo è il discorso. Quindi la cosa non era molto semplice. Da Pasolini fu un perseguitato da subito, insomma. Ah, lo sappiamo, da prima che da subito. Tutto qui.
Anche se l'unico Cristo che non è edulcorato è quello di Pasolini, è l'unico Cristo che dice, a cui fa dire, sono venuto a portare la spada. Quindi dando, diciamo, un'interpretazione del ruolo e del Vangelo, è uno con i capelli neri e
ed è un film che io ho pochissimi CD, insomma, a casa. Uno dei pochi è Il Vangelo secondo Matteo, uno dei film più belli che abbia mai visto. Straordinario, specialmente l'apertura è straordinaria, quel silenzio poi rotto. Ah, bellissimo, lo so.
Ma lui poi vi ha fischiato nel 68, il PC ai giovani. E i poliziotti, in effetti, i poliziotti, no? Erano i figli del popolo.
Volevo fare un brevissimo intervento. Sto leggendo il libro e volevo così chiedere, o insomma, presentare una specie di piccolo paradosso all'amico Esposito. Cioè, leggendo il libro, e come è stato del resto detto da vari sia interlocutori che dalla presentazione, ci sono questi due piani, quello del contesto storico del 68 e quello poi della narrazione del personaggio o dei personaggi che sono centrati. E questo paradosso si riallaccia un po' a quanto è emerso varie volte nelle domande, nel senso che sia questa volta, io ho ascoltato anche un'altra presentazione, vengono soprattutto fatte domande sul contesto storico, sugli avvenimenti, e sul confronto con quello che avviene oggi. E più volte addirittura mi è sembrato, questo è il paradosso, quasi un imbarazzo dell'autore, il quale dice: ma io ho scritto un romanzo, non ho scritto un saggio storico oppure un programma storico, cioè. Allora io sto leggendo perché me lo centellesimo piano piano, anche perché non posso leggere rapidamente, e sono colpito dal fatto che c'è come una filigrana importante, fondamentale, che è quello che avviene agli uomini, cioè per esempio la nostalgia del personaggio, il rapporto col padre, l'amore, la morte, l'amicizia, e poi quello che avviene intorno, gli eventi. Il paradosso per me naturalmente è che tutto quello che dicono gli altri è poco importante, cioè questo è il 68, ma poteva essere il Medioevo, poteva essere l'attualità. Cioè, quello che conta è l'essere umano nei suoi rapporti, la paura della morte ce l'aveva l'uomo del Medioevo, ce l'ha oggi, ce l'avrà domani. L'amore ce l'aveva, cioè questo è l'essenziale, è quello che l'autore cerca di cogliere. E in qualche maniera è più politico del politico, perché quello che diceva prima il Vincenzo, mi sono dovuto andare a rivedere, perché se l'è pure dimenticato com'era il rapporto che diceva, si usava padrone, cioè si dimentichi, quello che non ti dimentichi sono le cose essenziali, il rapporto col padre, il rapporto col compagno, la collegialità nella solidarietà umana, la sofferenza, la nostalgia, quello rimane sempre, e pure a me serve, perché pure io posso, sì, sono curioso del 68, però a me non mi interessa questo, mi interessa che cosa soffre uno quando muore un amico, che cosa c'è quando deludi il padre, e questo c'è stato prima, c'è e ci sarà. E in questo senso, e chiudo, è più politico, perché per esempio prima ha detto Vincenzo, questo è il messaggio secondo me, come lo colgo io, che lui dà a tutti i giovani, a noi, agli anziani, eccetera. Quando lui ha detto c'è un degrado, c'è un consumismo, e quello è l'aspetto, diciamo, economico, sociale, eccetera. Ma c'è il degrado culturale, e questo è secondo me, lui combatte il degrado culturale, cioè facendo capire che cos'è la nostalgia. Per esempio, e mi sono letto proprio, finito ieri, il capitolo, perché me lo leggo per cambiare, Carla, quando lui dice per esempio che rivede una persona, l'insegue, addirittura una donna, la corre appresso, cioè mi è capitato pure a me di rivedere una donna che mi sembrava che era quella che... Quello trasferisce un sentimento profondo di nostalgia che è per gli esseri umani, e quello fa riflettere, fa capire, fa sentire, fa amare la vita o soffrire la vita. Questo è più potente secondo me di stare lì, perché se uno sente quello, capisce quello, capisce pure che consumi beni, le cose sono vacue, mentre questo è quello che è fondamentale. Questo secondo me è il messaggio fondamentale prorompente del romanzo. Grazie.
Poi la risposta può essere comune. Volevo dire che non ho ancora letto il libro e mi avete messo molta voglia di farlo, lo farò al più presto. Volevo fare una domanda a Vincenzo con una brevissima premessa. È sempre interessante e utile che un romanzo abbia un contesto storico che emerge al di là della storia, quindi questo è stato, mi pare, apprezzato da tutti e c'è sicuramente. E parli di autobiografismo con questo ismo che ha una connotazione negativa. Io volevo dire che oltre al fatto positivo che questo è un libro che sicuramente ha un'importanza a livello anche come memoria storica, e la memoria è qualcosa di collettivo. Mi chiedevo appunto in questi giorni che si parla dei giorni della memoria che differenza ci fosse fra la memoria e il ricordo. Esattamente, il ricordo è una cosa più individuale e la memoria è una cosa che ha una connotazione collettiva. Però mi interessava parlare, farti una domanda su questi ricordi tuoi. Hai detto che ti è costato tanto tempo e fatica scriverlo. Probabilmente ci sono delle cose che hai scritto personali della tua autobiografia che ti ha fatto molto piacere, anche bene scrivere, questo ti chiedo hai trovato piacere, hai trovato terapeutico in un certo senso ripensare al tuo passato, e perché dicono tutti che scrivere un testo autobiografico sia un'esperienza importante per chi scrive, oltre che per chi legge. E quindi volevo fare questa domanda e se magari c'è qualche episodio particolare che invece non è positivo e ti è costata fatica proprio scriverlo per regalarlo ai tuoi lettori.
Dunque, mi fa piacere che, diciamo, il discorso si sposti anche un po' sul fatto che il libro è un romanzo, no? Anche se io sapevo benissimo, scrivendo questo libro, che nelle varie presentazioni si sarebbe parlato del 68, ma è normale, diciamo, è anche bene.
Ma anche se fosse stato il 48 si sarebbe parlato.
Sì, sì, certo. Dal momento che, diciamo, al centro del libro, diciamo sullo sfondo del libro, ma non tanto, al centro del libro c'è questo momento così caratterizzante della storia dell'Italia, del quale si parla sempre. Cioè, è rimasto il 68, è una parola che evoca nell'immaginario, purtroppo forse non tanto diffuso, perché magari ci sono molte persone che non sanno nemmeno che cosa è stato il 68, ma comunque la parola 68 subito ci fa pensare a quest'epoca di ribellione giovanile, cioè, quindi è qualcosa che ha avuto un'eco profonda, da rimanere con la semplice forma lessicale, rimandare immediatamente all'episodio storico. E comunque va benissimo parlare del 68, anche perché se ne è parlato troppo poco, specialmente nel cinquantenario, diciamo, se non se ne è quasi parlato neanche dalle forze politiche o culturali che avrebbero potuto farlo. Anche le pubblicazioni sono state poche, scarse, a parte alcuni saggi soliti che hanno rimangato, le solite chiacchiere del 68. Io per esempio ho letto quello di Micromega, due volumetti, ma insomma niente di straordinario. No, dal punto di vista narrativo quasi nulla, per come si diceva all'inizio, la letteratura, come ha scritto anche è uscito una recensione sul mio libro su Repubblica qualche mese fa di Antonella Cilento, che diceva proprio questo, che la letteratura ha abbandonato il 68, non ne parla. E invece ho voluto parlarne, proprio perché non se ne parla, ho voluto parlarne, ho voluto raccontare volevo scrivere un romanzo, come diceva Florindo, è un romanzo dove ci sono tanti elementi profondi della vita di una persona. C'è l'amicizia, è una delle cose che ho voluto mettere più in evidenza, perché questo lo ricordo bene, la grande solidarietà che ho vissuto in quel periodo. C'era un donare, un darsi reciproco che non ho più ritrovato mai. E questo l'ho raccontato. E avere tanti dubbi, tante difficoltà, come per esempio nell'episodio dell'uso della violenza, in cui il narratore si trova improvvisamente in crisi, perché lui stava vivendo queste lotte politiche su un piano, diciamo, quasi intellettuale. Adesso improvvisamente si trattava di intervenire usando la forza fisica, e questo lo mette in crisi. E c'è tutto un capitolo che dedicato a questa riflessione. Quindi dove appunto il momento individuale di questo personaggio, no? Sul piano umano si collega con i fatti storici, si aggancia fortemente con i fatti storici. E nel libro, il libro è un libro molto, è molto romanzo, nel senso che le cose che io ho vissuto sono state profondamente trasformate dalla mia scrittura, per cui sono un po' sullo sfondo. Per cui anche quelle cose che ho vissuto, gli esperienze che ho vissuto direttamente, le ho poi modificate per adattarle al personaggio che non è proprio un mio vero e proprio alter ego, che uso alla prima persona nel raccontare, perché chi legge può pensare automaticamente che sia io lo scrittore, il protagonista. In parte qualche cosa mi fa coincidere con lui, ma non sempre. Cercavo di costruire un personaggio diverso da me, che avesse dei pensieri, dei sentimenti, avesse vissuto delle esperienze che non sono esattamente tutte quelle che ho fatto io. Come esempio, io non ho mai insegnato le 150 ore a Torino, per dire, e quindi invece io al narratore faccio fare questa cosa e tante altre. E un'ultima cosa, questa veramente, quello che io nel libro racconto, è un fatto vero che ho avuto molta fatica a scrivere, che mi ha fatto ricordare un momento molto difficile della mia vita, quella della morte di questo mio amico. E che racconti in maniera capovolta, nel senso che questo mio amico abitava a Torino e io stavo a Roma, non a Napoli, stavo già a Roma, quando è avvenuta questa famosa telefonata di cui parlo nel libro, di questo mio amico ormai in fin di vita, che non sa di essere in fin di vita, che vuole parlare con me e che fa sapere attraverso altre persone che vorrebbe sentirmi, vorrebbe parlare con me, e io essendo da conoscenza che lui ormai sta per morire, mi è difficile fare questa telefonata. Poi la faccio ed è stata quella è un'esperienza che ho realmente vissuto, che ho raccontato nel libro, ed è stata un'esperienza molto dura, che incancellabile nella mia mente, quella telefonata con questo mio amico che sperava di vivere, che faceva progetti, io sapevo che doveva morire. Ecco, questo è stato il momento più forte da raccontare.
Io mi riporterei vilmente, diciamo, il discorso sul 68, sull'ambiente storico, perché non ho letto il libro, ringrazio Giovanni di avermi avvisato alla presentazione, lo leggerò al più presto, perché sono veramente curioso e interessato. Ecco, no... Il dibattito è molto importante perché effettivamente stimola riflessioni, e questo è il punto. Allora, riflettevo perché effettivamente le condizioni materiali, per fortuna direi io, ma anche per una questione proprio di materialismo storico, no? Lo sviluppo delle forze produttive porta al capitalismo, fa sì che, diciamo, beh, questo è vecchio e diminuzivo, ora in generale possiamo permetterci due o tre cappotti rispetto a prima, e questo io la ritengo una fortuna infinita. Da buon marxista, cioè almeno economista in un passato di cui ritengo. Allora, secondo me bisogna andare oltre, perché in qualche modo la società è rimasta divisa in due classi, okay? Non c'è più l'operaismo, la presenza operaia è inferiore rispetto a prima perché si sono spostati i servizi e vari motivi. In realtà è sempre duplice, cioè chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi non ce l'ha. Proletari, aristocratici, quanto vogliamo, grazie. Poi bisogna sempre entrare anche nel fenomeno dell'imperialismo che porta a far sì che ci siano un aristocratico. Quindi, diciamo, a livello materiale la situazione è la stessa, il saggio di profitto, i padroni non sono più visibili, no? Perché c'è una società, le società per azioni sono sostituite, insomma, in vari modi. Ma in realtà anche questa è la tendenza del capitale, che non è più, abbiamo il 7% di tasso di profitto medio quando riesce. Diciamo, rispetto al 20-30% che era fino a metà degli anni 70, in realtà già dagli anni 50, come spiega pure Hobsbawm nel proprio libro, si è passati dalla ottimizzazione, massimizzazione, saggio di profitto alla massimizzazione del monte profitti, quindi in realtà il padrone ha più società e c'è integrazione verticale e c'è una continua concentrazione, quindi un oligopolio diverso, quindi in realtà non è che tu non puoi prendertela col padrone o con la società che in qualche modo con cui hai stilato un contratto, perché comunque il plusvalore ha lo stesso meccanismo di creazione, non è cambiato granché, che poi si sia nei servizi a livello improduttivo e si contribuisca alla realizzazione di esso e non alla produzione in fabbrica, perché le fabbriche stanno da un'altra parte e c'è la meccanizzazione che in qualche modo necessita di meno forza lavoro, questo è il motivo per cui c'è la caduta tendenziale del saggio di profitto, ma non cambia la struttura della società. Allora, arrivo al punto. qual è la riflessione e la domanda? Dato che tante cose sono state ottenute, ok, ma sono state riprese in tutto, lo statuto dei lavoratori è stato un ottenimento impressionante, e praticamente piano piano, anche grazie paradossalmente al partito, al PC, che era già stato contestato in quanto sembrava che stesse al fianco, no, dei padroni molto spesso, quindi contro la necessità della classe operaia, quando invece gli stessi padroni sono diventati proprio all'interno del PD, tessera di Benedetti, una per tutti, insomma. Quindi anche grazie alla collaborazione Jobs Act di 2 anni fa sono state demolite alcune conquiste fatte col sangue. Allora, perché in una condizione di allarmismo sociale che è superiore rispetto agli anni 60 e 70, in cui certe cose erano state ottenute, perché non c'è questo rivolgimento sociale? Perché parliamo dei ventenni, dei trentenni che comunque non riescono ad avere, cioè non hanno quella forza di resistenza? Allora, io, secondo me il punto è proprio questo, cioè nel 68 abbiamo parlato di ribellione giovanile, si può definire in tanti modi, no? Ribellione giovanile, appunto, verso la volontà di sovvertire determinati valori che avevano rappresentato la società, parliamo dell'Italia europea in generale, per tanti anni. È stato quello il motore personale che in qualche modo si è intrecciato con la necessità politica sociale. Cioè, quello che voglio dire è che un ventenne adesso ha ovviamente da scontrarsi su determinate cose, però ha la libertà sessuale, il divorzio è stato ottenuto. Cioè, a livello di diritti, tante cose, grazie alla generazione che personalmente mi ha preceduto, sono stati ottenuti, quindi manco quel punto di conflittualità che c'era prima. E lì entriamo proprio sul livello soggettivo e di necessità personali, che in qualche modo, si diceva prima, sono state messe in secondo piano nel momento in cui c'era militanza politica, il discorso del sacrificio, quello forse è anche un, diciamo, un punto anche di sovrastruttura culturale, io la chiamo sottocultura cattolica, che in qualche modo ha influenzato sempre e continua a influenzare anche il livello di militanza, perché la militanza viene considerata un sacrificio, quando in realtà nessuno fa niente per niente, parliamoci chiaro. E ecco, era questo secondo me che volevo sottolineare, cioè al momento quello che manca è il conflitto generazionale. Cioè, tante cose sono garantite, cioè i ragazzi da adesso non hanno quei limiti che aveva la generazione, in qualche modo anche mia, ma soprattutto vostra. Cioè, tante cose non erano permesse, giochi lunghi, cioè, cose proprio che adesso parliamo proprio si diano per scontate. Ecco, quindi, ecco, volevo, più che una domanda che mi piacerebbe fare, però se avessi letto il libro era più una riflessione. Quindi, ecco, secondo me è questo, non lo so, i dibattiti servono per ragionare, per... No?
Antonella Cilento, nella presentazione che fece del tuo libro l'anno scorso sulla pagina napoletana di Repubblica, ha detto alcune cose giuste. Ha detto alcune cose interessanti e ha distinto tra la ricostruzione storica, che ha compito di definire un periodo, ha parlato della differenza dell'ideologia che ha il compito, si dà il compito di in qualche modo controllare, uniformare la complessità, e poi ha detto giustamente che solo la letteratura ha la capacità di illuminare un periodo soprattutto attraverso le vicissitudini dei protagonisti che individua, ed è quello che sostanzialmente fa il tuo libro. Tu hai in qualche modo calato personaggio attraverso riflessioni autobiografiche in un contesto storico, in un periodo storico, e lo hai ricostruito cercando di darne una dimensione generale, complessiva, tra l'altro utilizzando vari strumenti. Ti sei servito della figura di Luchi, che è una sorta, diciamo, di Beatrice che ha accompagnato Dante nei 10 cieli del paradiso, così tu la utilizzi in realtà, in qualche modo guida la tua presa di coscienza, ti conduce verso la scoperta, diciamo, della spontaneità, dell'innamoramento, in senso, appunto, qualcuno ha detto trovatorico, in qualche modo, diciamo, ti avvicina alla politica e agli altri, e anche al tuo stesso io, quando ti spinge verso la letteratura. Ed essa stessa è un personaggio simbolico che appare all'improvviso, e così come è apparsa all'improvviso, così improvvisamente scompare, come un sogno, come il sogno, sostanzialmente anche come quello che in realtà sembra aver lasciato il 68 nel ricordo, nella memoria delle persone. Questo è quello che il tuo romanzo correttamente fa, approfonditamente fa. Naturalmente non potevi sfuggire, diciamo, alle domande politiche che il tuo libro suscita, perché evidentemente l'hai calato in un contesto storico. La professoressa Lucci ha detto correttamente, ha individuato questo tuo peregrinare nello spazio e nel tempo, attraverso le conoscenze che tu hai avuto, attraverso la tua presa di coscienza e anche attraverso il tuo futuro. Poi ha detto anche una cosa molto giusta. Ha detto, come corollario del suo intervento, che però fondamentalmente, diciamo, del 68 nessuno ha parlato nella ricorrenza. Ed è questo il vero problema. Ed è una cosa che io collego strettamente al problema, diciamo, di che cosa traggono i giovani rispetto a questa esperienza, a questo periodo. È una cosa estremamente grave che non ci sia stata una riflessione su questo periodo, non perché, diciamo, dobbiamo costantemente ricordare il passato e fare delle memorie, no? Ma in realtà il periodo, per quello che ha rappresentato, meritava una riflessione più approfondita. Questa riflessione non c'è stata. Non c'è stata per vari motivi, e soprattutto, questa è la cosa più preoccupante, i giovani non si sono sentiti, diciamo, spinti, nonostante che tu l'altra volta alla presentazione alla libreria hai ricordato, come una cosa che ti ha fatto molto piacere, il fatto che alcuni studenti che hanno letto il tuo libro si sono sentiti mobilitati al fare. Questa è una cosa importante, però effettivamente è troppo limitato. Cioè, in realtà un periodo cataclismatico come è stato il 68 è, diciamo, in qualche modo dimenticato e sta scorrendo nel ricordo e nella memoria delle persone. Certamente le cose che diceva prima l'amico quando ha detto che, diciamo, quello che ha tratto dal tuo libro è soprattutto l'emozione dell'esperienza individuale, è una cosa fondamentale. Ma questo riguarda il ricordo, come notava giustamente la signora prima. Non ha niente a che fare con la memoria. In realtà, secondo me, bisogna lavorare per una memoria condivisa di questo passato, soprattutto di questo 68, che in realtà non è stato, diciamo, una data a sé stante, ha una sua storia, ha un prima e ha un dopo. E secondo me è molto importante ragionare di questo. Certo, non è compito di una serata come questa, dovremmo fare proprio una riunione sul 68 per poter approfondire, perché in realtà sarebbe estremamente importante fare uno sforzo, diciamo, di ricostruzione. C'è stato un prima, e questo prima riguarda in particolare ciò che è avvenuto nella società italiana negli anni 60. Io questo lo dico perché sono in qualche modo un testimone, perché ho fatto il 68, ma perché ero ragazzo allora e in qualche modo l'ho vissuta questa politicizzazione. In realtà arrivavano, diciamo, a livello internazionale, anche per effetto del ruolo dei media, un ruolo nuovo dei media, che in realtà in Italia arrivava con il piccolo canale, il terzo, che veniva creato, ma che negli Stati Uniti già prorompeva. Se negli Stati Uniti c'è stata una crescita del movimento diciamo, contro la guerra, antibellico, si è dovuto ai reportage di Cronkite, il quale a un certo punto ha seguito momento per momento lo svolgersi della battaglia del Vietnam e ha riportato al paese, diciamo, le difficoltà e soprattutto la sequela dei morti, 75.000 morti che sono ritornati in bare nascoste negli Stati Uniti. Quindi l'effetto, diciamo, dei media, e questa cosa qui ci è arrivata di riflesso anche a noi. c'erano stati poi tra l'altro anche su movimenti culturali, la musica, i Beatles già era qualche anno che suonavano, cioè in realtà siamo stati in qualche modo proiettati in una dimensione diciamo estremamente coinvolgente. In Italia stessa, a seguito delle mobilitazioni universitarie negli Stati Uniti, anche qui cominciavano. Nel 65 a Padova c'è stata una grandissima manifestazione studentesca contro contro l'autoritarismo e contro la separatezza della scuola e del corpo insegnante dal resto degli studenti, cosa estremamente importante. Nessuno ne ha parlato, nessuno lo ricorderebbe una cosa del genere. Fu una cosa molto importante nel 65 a Padova. L'anno dopo ci fu il caso della Zanzara, tutti la ricorderete. Ma non fu soltanto una, crisi culturale, è stata anche una crisi di costume. Se a Roma nel 65 i capelloni venivano ancora pistati dai fascisti a Piazza di Spagna sotto gli occhi distratti dei carabinieri, questo però non ha impedito che l'anno dopo venisse aperto con grande scandalo nel cittadino il Pater Club, e ha significato una rottura anche quella. Intanto c'era Camilla Cederna che faceva le sue inchieste, c'era Antonio Cederna che pubblicava Mirabilia Urbis, in cui cominciava, attraverso l'esame della speculazione edilizia in Roma e nelle città italiane, il problema del dissesto ecologico, cosa che è stata confermata poi dalla Bayon nel 64 e poi dal 66 con l'alluvione di Firenze. Quindi evidentemente questo che cosa faceva nella popolazione della gente? Mobilitava, in qualche modo faceva ragionare, faceva riflettere. Tra l'altro anche il mondo culturale si muoveva. Non so se voi ricordate, ma il cinema, che ha sempre avuto una funzione di apripista, già lavorava. Nel 61 abbiamo Accattone. E io ricordo ancora l'impressione di quel film che mi fece io che ero un ragazzino. Nel 63 c'è stato Fellini 8 e mezzo. Nel 65 c'è stato Pugni in tasca di Marco Bellotti. Cioè un susseguirsi di spinte, di coinvolgimento della società che non potevano non essere in qualche modo recepite dalla gente. Quindi questa mobilità fondamentalmente ha spinto. Tra l'altro poi noi eravamo possiamo dire che eravamo una generazione di idealisti, no? Di gente spinta e mossa da contenuti morali, e lo facevamo e vivevamo questo condizionamento etico anche con una sorta di romanticismo, anche di spirito crepuscolare, per cui quando nel 77, a gennaio del 77, Luigi Tenco si è suicidato, e poi dopo a ottobre il CE è stato ammazzato, assassinato dai militari boliviani, noi non potevamo non vivere questa cosa come il famosissimo aforisma di Menandro, che muoiono giovani coloro che sono cari agli dèi. Noi lo vivevamo così, era un suo movimento personale, culturale e emotivo. Però il problema non è soltanto questo. Prima l'amico si domandava per quale motivo le generazioni oggi non hanno una spinta generazionale tanto da rimettere in discussione le molte cose che non vanno a livello morale e a livello delle conquiste che in qualche modo sono state ridimensionate. Questo è dovuto semplicemente al fatto che il 68 non è stato soltanto un movimento degli studenti, ma è stato soprattutto un movimento della classe operaia. Nel 72 già c'era stata la manifestazione a Piazza dello Statuto, grandissimi, scusate, 62, già c'erano state grandi manifestazioni con scontri della polizia. Nel 63 c'è stata una grande manifestazione degli edili a Roma, dove c'era mio padre, che certe cose ha preso 2 o 3 manganellate, lui che era uscito dall'ufficio, peraltro, insomma. Però queste sono le cose, c'era la classe operaia in qualche modo in avanzamento, all'attacco. Era una classe operaia che si liberava della sconfitta degli anni 50 maturata dalla Fiat. Era una classe operaia formata da giovani operai, immigrati, l'operaio massa, non più l'operaio legato alla linea per professionalità, ma l'operaio legato alla catena che cominciava a contestare con un controllo sul processo produttivo la filosofia e la cultura della produzione capitalistica. Queste sono state le cose. Fondamentalmente c'è stata, diciamo, una componente operaia che ha dato il via e ha sostenuto questo movimento in generale. Tra l'altro una classe operaia, scusate se mi dilungo, ma credo che sia abbastanza importante, è una classe operaia che ha determinato per lo sviluppo del movimento in Italia una sorte completamente diversa dal tanto mitizzato Maggio francese. Il Maggio francese è stato un bel sogno, però è rimasto un sogno che si è spento tra l'altro in brevissimo tempo. Dopo la manifestazione dei 700.000 che c'è stato a Parigi, con operai che venivano da Nanterre e dalle stesse fabbriche intorno a Parigi, in realtà il movimento si è sgonfiato, e questo non soltanto perché la testa del movimento fu presa dalla CGT, dai dirigenti della CGT e dai dirigenti dei partiti di sinistra, ma perché la classe operaia, le stesse forze di sinistra, non avevano ancora maturato un progetto di trasformazione della società, non c'era. Tant'è vero che quando pochi giorni dopo il patronato, facendo delle grandi concessioni, si è messo d'accordo con i sindacati, questo ha permesso a De Gaulle non tanto di ritornare da Massoud, dove lui si era recato per avere l'appoggio dell'armata francese in Germania, e sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni, elezioni che sono state vinte da lui, con un aumento del 6% rispetto alle elezioni precedenti. Questo perché? Perché la Francia, anche la classe operaia francese, aveva fatto una scelta moderata, non aveva la forza per condurre una diciamo, contestazione profonda della società, cosa che invece sarebbe stata possibile in Italia. Perché? Perché c'era questa classe operaia di cui parlavo prima, perché c'era un movimento degli studenti molto formato, perché c'era una critica della società che, diciamo, penetrava in tutti i gangli della società, realizzandoli, anche grazie al ruolo che ebbe allora il Partito Comunista, una grande democratizzazione della società. Evidentemente aveva messo in crisi le classi dominanti, cosa che non poteva tra l'altro non provocare in qualche modo un contraccolpo, dei colpi di coda che hanno portato poi agli anni 70, in cui il movimento operaio non ha smesso di avere la sua funzione. Per un decennio la classe operaia ha continuato ancora a contestare, sempre più debolmente. Ma perché? Perché in realtà, grazie anche al terrorismo e alla crisi internazionale, dopo la fine del Bretton Woods, con tutto quello che ha significato, in qualche modo ne ha accelerato la crisi. Questo è il contesto. Secondo me, se non si chiarisce la complessità, la ricchezza, la forza di quel movimento, noi non riusciremo mai a dire ai giovani e a raccontare ai giovani che cosa è stato questo periodo. Vi dico soltanto un'ultima cosa e mi scuso per questo. C'è un bellissimo libro che ha scritto Sandro Portelli, un anno durato decenni, in cui Sandro fa un'operazione estremamente importante. Lui conduce una serie di interviste, una ricca serie di interviste, tra l'altro ne ha fatta uno anche al nostro compagno Massimo Taborri, ha fatto praticamente moltissime interviste, diciamo di tre generazioni. I padri dei giovani di allora, interviste a giovani di allora e interviste ai figli di quegli studenti. È venuto fuori un mosaico estremamente importante, in cui ci sono poche analisi, diciamo, paludate, non ci sono, c'è molta di quella sostanza di cui parlava prima l'amico, cioè sostanzialmente del vissuto, di come la gente l'ha vissuto questo periodo, in tutto quanto nel complesso complessivo. Nella produzione, nelle scuole e nei quartieri. Se vi capita, leggetelo, perché è un libro estremamente interessante che coglie, secondo me, uno degli elementi che andrebbe indicato ai giovani per capire qualcosa di questa straordinaria stagione, insomma.
Mi sembra che possiamo, abbiamo tutti gli elementi per tornare a casa e riflettere sul libro di Vincenzo sul 68, gli anni prima, gli anni dopo, e dare continuità alla nostra scelta, alla nostra storia.
Io volevo solo, se posso prendere un libro, far vedere, riportandomi alle cose detto Stefano, no? Cioè, come... Grazie. Come ho cercato di raccordare i certi fatti storici, come per esempio quello del maggio francese, della sconfitta del movimento operaio francese, con il fatto di scrivere un romanzo. Mi devo un attimo gli occhiali. Ecco, allora, proprio nel capitolo iniziale compare questa figura di Luchy, anzi in pratica mi trovo, leggo proprio l'incipit del libro. A Napoli, a Piazza Bellini, alla fine della salita di via San Sebastiano, appena dopo l'arco di via Portalba, c'era un bar dove alla fine degli anni 60 spesso mi incontravo con alcuni amici di liceo che con me facevano parte del Centro Lenin, un gruppo politico nato durante le lotte studentesche del 68. E discutevamo fino a tardi di politica, seduti intorno a un tavolino della saletta interna, davanti alla vetrata che guardava sulla piazza e sulla facciata giallo-ocra attraversata dal grigio delle lesene e dei cornicioni della chiesa che fa angolo con Vico San Pietro a Maiella, dove si trova il conservatorio musicale. Fu proprio in quel bar che vidi Luchy per la prima volta, quando in un freddo e piovoso pomeriggio di gennaio entrò correndo per salvarsi dagli scrosci di una pioggia improvvisa. E io la notai subito, appena ebbe varcata la soglia, la figura esile, i corti capelli castani, una borsa di stoffa verde a tracolla. E insieme a lei nel bar entrò un odore di terra bagnata che forse arrivava dalle aiuole di Piazza Bellini, dove la pioggia cadeva fitta sulla statua grigia del musicista che svettava solitaria tra le chiome degli alberi. Ma comunque, ecco, questa Luchy sente parlare questo gruppo di giovani che sono nel bar, che devono scrivere un volantino per l'occupazione che hanno fatto di una facoltà universitaria, e a un certo punto dice, a Parigi a maggio dell'anno scorso, riprese a dire Luchy dopo una breve pausa, gli studenti francesi hanno dovuto usare la forza per rispondere alla violenza dei fascisti di Occident e della polizia, che volevano mettere a tacere le rivendicazioni studentesche e quelle operaie, anche se poi alla fine, concluse con un mesto sorriso, alzando le spalle e facendo scorrere lievemente una mano sul tavolino, quelle furbe canaglie dei gollisti ci hanno fregato lo stesso. Ecco, che di cui parlava Stefano prima, del fatto che poi questo movimento fu sconfitto e grazie agli accordi che De Gaulle fece con i sindacati e con le nuove elezioni, dove incredibilmente ottenne una maggioranza ancora più ampia. Ecco, questo piccolo pezzetto l'ho voluto leggere per far vedere come ho operato per far entrare la storia nella vita, in un episodio di vita, no? Come può essere raccontato in un episodio di vita.
E poi così confessiamolo, andavamo tutti al cinema a vedere così James Bond.
Quando per partecipare alla lotta sulle gabbie salariali, no? È stato molto bello leggere.